un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Questa è la Zanzara, naturalmente ogni sera con voi per commentare i fatti del giorno. I numeri per chiamarci in diretta: numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it, TG2.
Rivedere la sua elezione, così il presidente Schifani sul caso Di Girolamo, il senatore di cui è stato chiesto l'arresto nell'inchiesta sul riciclaggio, atteso l'arrivo di Scaglia. La Procura della Cassazione ha chiesto che sia dichiarato prescritto il reato di corruzione in atti giudiziari contestati a David Mills in concorso con Silvio Berlusconi. Task Force al lavoro per fermare l'onda nera che dall'Ambra è finita nel Po. In meno di 3 giorni gli oli inquinanti raggiungeranno il mare. Si indaga per disastro colposo. Banda del Buco in azione in centro a Napoli. I rapinatori entrano in gioielleria in pieno giorno, chiudono la sala cinesca e portano via merce per 1 milione di euro. Poi fuggono attraverso le fogne.
E andiamo anche a studio aperto.
Un impianto fatiscente e senza sicurezza, ecco da dove è partito il fiume di petrolio finito nell'Ambro, che ora punta al mare. In esclusiva le immagini all'interno dell'ex raffineria. Di notte entravano anche i ragazzini. Caso Mills, ultimo atto, in serata la sentenza della Cassazione. A sorpresa, il procuratore generale ha chiesto che venga annullata la condanna dell'avvocato inglese emessa dai giudici di Milano, perché il reato è prescritto. Parla il gioielliere milanese che aveva ferito un rapinatore durante un'aggressione. È stata riconosciuta la legittima difesa.
Eccoci, 800 24 00 24. Avete sentito questa notizia di un gioielliere milanese che, per fortuna, dico io, è uscito fuori dal solito tunnel giudiziario che capita alle persone che reagiscono alle rapine. Notizia di ieri, in realtà se ne parla anche oggi. Daniela Santanchè torna nel PDL.
Come si cambia per non morire?
Noi non siamo un partito moderato, siamo un partito incazzato, e scusate, anche con un po' la bava alla bocca.
Dovremmo aprire una stagione dell'amore che non è mai al centro. Ci dimentichiamo che la politica è fatta da uomini con i loro rapporti umani, che dovrebbero essere più impregnati di amore e soprattutto di rispetto.
Ho detto che il voto più inutile che si possa esprimere, e mi sono rivolta alle donne italiane, è quello per Silvio Berlusconi, perché le donne italiane devono avere, come sono certa che già avranno, la percezione che per Silvio Berlusconi le donne sono in posizione orizzontale, mai verticali.
Non mi sono mai allontanata dal presidente Berlusconi, avevo preso una strada diversa perché c'era un bene superiore per Berlusconi, che era diventare capo di questo governo.
Beh, si può cambiare, si può dire che Berlusconi è il peggio del peggio, e poi si può dire che è l'unico leader possibile in Italia. Beh, insomma, c'è aria nuova nel governo dopo l'ingresso della Santanchè. Lo abbiamo capito ieri sera durante la trasmissione Tetris condotta da Luca Telese. Perché abbiamo capito questo? Perché, insomma, entra aria nuova, aria di battaglia, aria di piazza. E allora, la sentita la Santanchè su Di Girolamo, il senatore del PDL, che, come sapete, è coinvolto in una brutta storia che riguarda l''Ndrangheta, si sta discutendo sulla richiesta di arresto. Lo prenderei, se fosse vero, naturalmente, a calci nel sedere.
Sono garantista, ripeto, oggi leggo ciò che sui giornali, non ho letto quello
quindi
che c'è.
Leggi, e per quindi, tutti,
ma
ma uno così sarei io stessa che lo prende a pedate nel sedere. Scusi, lo prenderei a pedate nel sedere e lo caccio fisicamente.
Perfetto, questa è una notizia. Aria nuova dunque, aria di piazza, aria di battaglia, aria d'Italia, aria di patriottismo. E in nome dell'Italia, la Santanchè si fa piacere anche la canzone di Emanuele Filiberto, quella del Festival di Sanremo, sentite.
Ho ascoltato l'inno alla mia patria.
Ah, ecco, e qual è?
quello che ha cantato Pupo e Vittorio Emanuele.
È pure monarchica.
No, sono, voglio dire, per l'Italia. Prima di tutto sono italiana e metto sempre la casacca della nazionale. Beh. Un inno alla patria l'ho trovato meraviglioso.
È l'unica forse, oltre a un po' di italiani, insomma, ad aver trovato meraviglioso addirittura l'inno alla patria di Emanuele Filiberto. E poi su Balotelli, ripeto, aria nuova nella destra italiana. Daniela Santanchè che torna nel PDL e ne vedremo delle belle.
Per me Balotelli è un bullo assoluto, è una persona che ha atteggiamenti e modi di fare che non può essere un esempio per i ragazzini. Anzi, è un pessimo esempio. Con i suoi atteggiamenti strafottenti.
Ma li notiamo perché è di colore e negli altri non li notiamo.
Di colore può essere nero, rosso, giallo, non mi interessa.
Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre. Silvio fiducia ci dà, Silvio per noi. Futuro e presente.
Chissà se Daniela Santanchè entrerà a far parte dei promotori della libertà, questa nuova legione azzurra creata da Berlusconi, che forse non esiste ancora sulla carta, guidata da chi? Da Michela Vittoria Brambilla.
Presidente, come sempre devo prendere atto della tua grande capacità di interpretare quelli che sono i sentimenti più autentici e i desideri degli italiani, che sentono il bisogno davvero oggi come ieri di essere al tuo fianco per sostenerti e per tutelare i valori in cui essi stessi credono. E io ovviamente non posso che essere onorata della fiducia che ancora una volta hai riposto in me. Il mio impegno al tuo fianco è sempre stato massimo e così sarà anche questa volta, per dare corpo a questa tua nuova grande iniziativa insieme ai colleghi e agli amici del Popolo della Libertà.
Beh, è strepitosa la Brambilla quando parla di Berlusconi. Vabbè, sto per dire una parolaccia, non la dico. Brambilla, ancora, voglio sentire, Brambilla, mettetemela su.
Nello storico e glorioso percorso politico che ha accompagnato tutti questi anni il tuo cammino in Forza Italia, nel Popolo della Libertà, in tutte le organizzazioni parallele, si sono mobilitate in questi anni migliaia e migliaia di persone che hanno dimostrato di essere pronte a scendere in campo con esperienza, con grande capacità e con grande iniziativa politica.
Migliaia per te, Silvio, migliaia per te si sono mobilitati in questi anni.
Recependo di volta in volta le tue indicazioni, organizzeremo questo esercito, come ben l'hai chiamato, su tutto il territorio nazionale, dal nord al sud, pronto a mobilitarsi. Opererò, come ben hai detto, in raccordo con il coordinamento nazionale, con il settore tesseramento. Sono certa che faremo un buon lavoro. Gli strumenti di supporto che utilizzeremo saranno molteplici. Io credo che potremmo contare su un'immediata mobilitazione di un forte movimento di opinione. Quindi ci aspetta un grande lavoro, ma certamente anche grandi soddisfazioni. Tu sai, io ho sempre creduto nell'importanza di dare voce agli italiani e al loro desiderio di partecipare democraticamente alla vita politica e di scendere in campo al tuo fianco, al nostro fianco, per sostenerci. Quindi questo è quello che faranno i tuoi promotori della libertà.
Silvio forever sarà, Silvio realtà. Silvio per sempre.
Sono cose da pazzi.
Silvio,
va bene. E sentiamo Silvio Rosy Bindi sulla candidatura dell'igienista mentale. Dentale, igienista mentale è un'altra cosa. Perché mi è venuto in mente igienista mentale? Non lo so. Igienista dentale di Berlusconi. Una tale Minetti, che in realtà è stata anche una signorina dello spettacolo in alcuni programmi che sono andati su Mediaset, credo. Berlusconi l'ha conosciuta, pare, come igienista mentale, o forse prima, non si sa. E in ogni caso viene candidata nel listino bloccato di Formigoni Lombardia. Cosa significa? Che al 90%, a meno che Formigoni non perde Lombardia, ma insomma, cosa francamente impossibile, sarà consigliere regionale. E Rosy Bindi ha qualcosa da dire.
Se il presidente Formigoni vince, questa signora diventerà automaticamente consigliere regionale. Mi chiedo se questo è il modo giusto per usare i listini, se non è invece quello di portare delle competenze specifiche dentro i consigli regionali, dentro le giunte regionali, ma evidentemente qui c'è un modo diverso di concepire la selezione della classe dirigente, chiaramente.
Silvio forever sarà.
Insomma, secondo la Bindi, chi tocca Berlusconi, e quel tocca fa capire tante cose, può essere candidato, insomma, entra in politica.
Chiunque tocca Berlusconi guadagna un punto per entrare in politica, mi pare, che lo faccia da igienista dentaria o da qualche altra cosa. Questa straordinaria capacità che ha questo Presidente del Consiglio, se vogliamo anche di premiare le persone che in qualche modo hanno a che fare con la sua persona.
Silvio, forever, sarà.
Torniamo in onda 18.47, 800 24 0024 con un altro paio di spunti. Il primo è questo, riguarda la vicenda del senatore Di Girolamo. Perché nessuno parla di quello che c'è in fondo a questa vicenda, cioè l'incredibile storia della legge sull'italiano all'estero? Lasciamo perdere l'andrangheta, i pacchetti di voti, ma insomma da quando è stata istituita questa legge nel 2006 ci sono stati tantissimi scandali che riguardano questo voto e nessuno è intervenuto né nel 2006 né nel 2008 per cambiare questa legge, magari per cancellarla. Che senso ha? Che magari può votare per il Parlamento italiano uno che non ha mai visto il nostro paese, non parla nemmeno la lingua e per di più ha una, non paga le tasse, e invece non possono votare per il Parlamento i tantissimi immigrati che sono qui da tanti anni e pagano regolarmente le tasse. È un paradosso tutto italiano. Va bene. Ascoltatori, andiamo in provincia di Padova. Luca? Niente, Massimo da Lecce.
Pronto, Cruciani?
Sì, dica Massimo.
Grazie, buonasera. 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 Senta, io vorrei parlare per quanto riguarda le intercettazioni, il discorso sulle intercettazioni.
Mi dica.
Non sono un esperto di diritto, insomma, faccio tutt'altro, faccio informatica, quindi non è che mastichi diritto, però mi sembra che le intercettazioni le svolgano i Rosso o la Guardia di Finanza per conto del giudice, e nella fase preliminare di un'inchiesta, quindi di un'indagine, il giudice, una volta raccolte le prove da parte, ripeto, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, se in queste prove raccolte, in questi indizi, ci sono dei fatti penalmente rilevanti, il giudice è obbligato dalla legge, perché in Italia c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, a muoversi con gli avvisi di garanzia o con gli arresti per quanto riguarda la fuga.
Questo l'ho capito, Massimo. Allora che vuole dire?
Allora, il discorso è questo, cioè secondo me chi attacca una qualsiasi inchiesta sul nascere è prevenuto, diciamo, è fazioso, non il giudice che è fazioso. Cioè io potrei capire un attacco, un giudizio su una sentenza, se è favorevole o sfavorevole in un processo, e quindi uno commenta la sentenza come vuole lui, se è favorevole o sfavorevole, ma è una fase preliminare di una qualsiasi indagine. Dire preventivamente che il giudice fa campagna elettorale, sta facendo, è fazioso, eccetera, secondo me è sbagliato, perché, ripeto, se degli indizi ci sono dei fatti veramente rilevanti...
No, questo l'ho capito, Massimo, lei ha ragione.
Un'ultima cosa.
No, un attimo solo, Massimo, prego, questo però l'abbiamo già capito. Lo sappiamo che c'è l'obbligatorietà dell'azione penale. Dunque...
Perché se il giudice non si muove in quel modo...
No, ma ho capito, questo qua c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, questo l'abbiamo capito. Allora?
Certo. E allora è questo, se il giudice non fa gli avvisi di garanzia...
Sì,
o
ma c'è anche, come lei sa, siccome c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, c'è anche una discrezionalità, diciamo, nel portare avanti certe indagini piuttosto che altre. Ma il punto, secondo me, sull'intercettazione è un altro, e lo coglie benissimo oggi Luca Ricolfi sulla Stampa. Perché cosa scrive? Scrive: i processi sui quotidiani in televisione, condotti con spezzoni di frasi, arditi teoremi di innumerevoli tenenti Colombo improvvisati, non sono una vera informazione scrupolosa, onesta, leale, ma rumore giudiziario, polverone mediatico, inquinamento delle nostre menti. Certo, vogliamo essere informati, leggere le intercettazioni, capire che cosa è successo, ma non in questo modo, che distrugge la vita di tante persone senza dare a noi nessuna certezza, né politica, né giudiziaria, né umana. Insomma, vogliamo sapere anche nei dettagli, ma possiamo aspettare un po'. Se una legge votata dal Parlamento dirà che i giornali possono pubblicare quello che vogliono, ma solo dopo una certa fase del procedimento penale, ad esempio l'inizio del dibattimento, ce ne faremo una ragione. L'importante è apprendere la verità, tutta la verità, compresi i testi delle intercettazioni, purché non coinvolgano soggetti estranei al processo, in un tempo ragionevole. Sapere prima, o meglio illudersi di sapere prima, non soddisfa il nostro diritto ad essere informati, ma solo la nostra impazienza. Ora, sono giorni che io vado dicendo esattamente la stessa cosa. Cioè che bisogna intervenire non sulle intercettazioni, quando farle, quando non farle, cioè limitarle, ma sulla pubblicazione. Non è un dramma se possono essere pubblicate quando inizia il dibattimento. Non è che sta scrivendo sulla stampa un berlusconiano di ferro, tutt'altro. Massimo, è d'accordo lei o no?
Sì, sono d'accordo che e comunque questa maggior ragione non coinvolge l'attività del magistrato, perché supponiamo che i carabinieri rilevano degli indizi importanti e il magistrato non fa nulla per non subire.
Ma questo l'abbiamo capito, l'abbiamo capito Massimo, sto parlando di un'altra cosa, sulle intercettazioni, pubblicarle, non pubblicarle, quando in realtà pensiamo di aver capito tutto in questi giorni, ma non abbiamo capito niente.
No, secondo me bisognerebbe pubblicare la parte, diciamo, rilevante delle intercettazioni. Non la parla aspetto, come si dice adesso, gossip eccetera. A me
ho capito, ma quando è possibile pubblicare tutto, chi è che decide il limite, il paletto? Lorenzo da Firenze, buonasera.
Io volevo parlare delle intercettazioni telefoniche. Io accetto che le intercettazioni telefoniche facciano tutto quello che hanno da fare, intercettino pure quello che hanno da intercettare, ma la pubblicazione per me è una cosa oscena. Rovinano le persone che poi vengono accertate che non sono, perché siccome il processo mediatico viene avanti, quindi le persone qui, quando finiscono sul giornale, sono già condannate prima di cominciare. Io le premetto che non c'entro niente in questa cosa, sono un semplice cittadino che le fa presente questa cosa. Non accetto assolutamente che venga, io i giudici condannerei i giudici che danno in mano ai giornalisti queste cose prima del processo.
Sì, non necessariamente sono i giudici, Lorenzo, non necessariamente sono i giudici. Certo, ci vorrebbe una responsabilità di chi ha in mano quelle carte, siccome non
cominciano a pagare anche loro. Cioè, ognuno qui sta facendo quello che gli pare.
Ho capito.
Prendono le persone, le maltrattano, le riducono ai minimi termini e poi dopo dice, però abbia pazienza se è sbagliato.
Va bene, Lorenzo, grazie. Da Palermo, Mario, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io ascolto volentieri la vostra radio, soprattutto quando durante la giornata parlate di economia, meno quando mi dispiace quando c'è questa trasmissione, che a volte si va nel...
E allora che cosa ci ha chiamato a fare? Mi scusi.
Ho chiamato perché...
Dice, lei non ascolta questa trasmissione, però ci chiama. Insomma, c'è una piccola contraddizione.
No,
Mario.
Ogni tanto vi ascolto, preferisco di più durante la giornata.
Vabbè, d'accordo, poi...
Vabbè, comunque volevo dire solamente questo, no? Che io mi chiedo se a volte il maggioritario sta portando veramente a questa forma di bassezza qui in Italia. Io pensavo prima alla Santacchè e dicevo, un po' come ha fatto la Mussolini precedentemente, un po' di tempo fa, si fa tutto di tutto per avere poi un posticino al sole in questo Parlamento, avere un ruolo in questo Parlamento, cioè si attraversano anche i fiumi a volte di cacca pur di raggiungere certi obiettivi.
Adesso non so che tipo di fiumi, non so che tipo di fiumi si attraversano, se di cacca o di altro, però insomma, abbiamo spiegato qual è stato il percorso della Santacchè in questi due anni, ognuno si può fare un'idea, io la mia ce l'ho e l'ho detta. La sua non l'ho ancora capita sulla Santanchè, non è sicuramente qualcosa di positivo, no Mario?
No, per me non è per niente positivo.
Va bene.
Questo modo di fare, di essere, non si capisce proprio più nulla.
Va bene, comunque se ci vuole ascoltare ci fa piacere, grazie. Marco da Napoli.
Sì, dottore, buonasera.
Dica.
Allora, dottore, io volevo intervenire un attimo sulla questione delle liste pulite, delle liste trasparenti. Allora, il discorso è questo, io spero di dare un contributo, forse voglio dire un po' tecnico, io sono un avvocato penalista.
Sì.
Quando sento dire che nelle liste non ci possono essere politici, indagati, eccetera, la trovo una follia, ma le spiego perché. Io lavoro da anni ormai difendendo presunti corruttori, concussori, corrotti.
Sì, Marco, devo dire che questa è una proposta che aleggia, ma in realtà è una proposta assolutamente senza senso. Non ci sono nemmeno i modi perché una cosa del genere passi attraverso una legge. Poi ogni forza politica si regola come vuole da questo punto di vista.
Se anche la forza politica o la coalizione adotta un sistema del genere, io ritengo che sia un sistema, voglio dire, becero. Mi spiego?
Ho capito.
Oggi come oggi qualsiasi amministratore pubblico che fa, vuoi il sindaco, vuoi l'assessore,
può facilmente ricevere un avviso di garanzia.
Si becca l'avviso di garanzia, si becca l'indagine, si becca anche il rinvio a giudizio, perché guardi, il sistema processuale o paraprocessuale nostro è un sistema che ha dei passaggi che saltano in automatico a pie pari, ci si illude che l'udienza preliminare per esempio sia un momento di confronto, ma non è così, perché per come sono le regole del gioco l'udienza preliminare consente al giudice di mettere un timbro e di mandarti a giudizio. Allora l'amministratore pubblico per un'inchiesta sbagliata, glielo assicuro, ce ne sono davvero tante,
sì,
inchieste
sì.
sbagliate, voi fondate non su prove, ma le assicuro che i macelli che si combinano nelle procure sono davvero impressionanti e inquietanti.
Anche i macelli che si combinano naturalmente nelle amministrazioni in alcuni casi, però insomma ho capito perfettamente il suo ragionamento e sono d'accordo, Marco. Siamo qui alla 1917 800 24 0024, è il numero di telefono per chiamarci in diretta, come sapete. Andiamo a sentire i titoli dei telegiornali, TG3.
Inchiesta riciclaggio, si aggrava la posizione di Di Girolamo, spuntano intrecci in ambienti di estrema destra, rientra la D di Fastweb. Schifani, il Senato annulli presto l'elezione di Girolamo, Fini con lui nessun rapporto, Scajola attenzione a non destabilizzare il sistema. Processo Mills in Cassazione, la procura colpevole ma reato prescritto, da poco la sentenza decisiva anche per Berlusconi. Inchiesta appalti G8, si dimette Balducci responsabile dei lavori pubblici, in una lettera di mesi prima i nomi di chi poi ha vinto i lavori. Barriere per fermare l'onda di petrolio che dal Lambro si è riversata nel Po e si avvia al mare, non un incidente ma sabotaggio. Il nipote del fondatore della Toyota scoppia in lacrime a Washington parlando della crisi della sua azienda. Dopo 6 anni Roberto Baggio rompe il silenzio, l'ex pallone d'oro si concede alle telecamere e dice potrei fare l'allenatore.
E andiamo a Sky TG24.
La procura della Cassazione chiede la prescrizione per Mills, tra poco la sentenza.
Caso Di Girolamo per Schifani, va rivista la sua elezione, Scajola chiede più moralità.
Chiesta sul riciclaggio, Silvio Scaglia rientra in Italia, il titolo Fastweb affonda in borsa.
Appalti e corruzione, alla Maddalena Balducci si è dimesso da capo dei lavori pubblici.
Monito del Presidente della Corte Costituzionale, pericoloso delegittimare le istituzioni.
La CEI preoccupata per lo stato della democrazia, serve più crescita di coscienza civile.
Par condicio con uno spot parte la campagna di Sky per la libertà di informazione.
L'onda nera di idrocarburi dal Lambro punta al mare Adriatico, sbarramenti a Piacenza.
Vertice sulla sanità a Washington, per Obama la riforma non deve essere una battaglia.
Della Valle viola di rabbia, accusa scandaloso l'arbitraggio di Rosetti, la Fiorentina dà fastidio.
Elegante, contenuto, un po' ironico, garbato, misterioso, interessato, imbroglione, subdolomato, maledetto di un gatto, maledetto di un gatto.
Febbraio gattaio e uno dei grandi piatti del Valdarno era il gatto numido.
Perché la gente non mangia il coniglio, non mangia,
no, mangiamo i gatti,
il pollo,
tanto ce ne sono
non,
così
mangia,
tanti.
Non mangia il piccione, eccetera. Il gatto, tenuto 3 giorni nell'acqua corrente del torrente Ciuffenna, viene fuori con le sue carnine bianche. E t'assicuro, io l'ho mangiato tante volte, t'assicuro che è una delizia. Questo non
si può. Per carità, non voglio tornare sulla questione Bigazzi, però ho ricevuto una notizia che ancora non è confermata, ma insomma mi sembra abbastanza certa, soprattutto per la fonte che me l'ha data. Cioè la RAI ha risolto il contratto con Bigazzi, si potrebbe dire in maniera più volgare, ha licenziato Bigazzi, anche se Bigazzi non è un dipendente, insomma. Chiusura dei rapporti tra Bigazzi e la RAI. Non ci sarà più Bigazzi, l'uomo dei gatti alla prova del cuoco. Maledetto di un gatto. Va bene, 800 24 00 24, dopo questa notizia andiamo alla vicenda Santanchè, sentite. Come si cambia
per non morire? Noi non siamo un partito moderato, siamo un partito incazzato e scusate, anche con un po' la bava alla bocca. bocca.
Dovremmo aprire una stagione dell'amore che non è mai al centro. Ci dimentichiamo che la politica è fatta da uomini con i loro rapporti umani, che dovrebbero essere più impregnati di amore e soprattutto di rispetto. Come si
cambia? Ho detto che il voto più inutile che si possa esprimere, e mi sono rivolta alle donne italiane, è quello per Silvio Berlusconi, perché le donne italiane devono avere, come sono certa che già avranno, la percezione che per Silvio Berlusconi le donne sono in posizione orizzontale mai verticali.
Non mi sono mai allontanata dal presidente Berlusconi, avevo preso una strada diversa perché c'era un bene superiore per Berlusconi, che era diventare capo di questo governo.
Vabbè, insomma, qui l'avventura nell'ultimo anno e mezzo della Santanchè, che prima era contro Berlusconi, poi adesso entra nel governo addirittura con un ruolo di sottosegretario, chissà dove, poi cercheremo di capirlo, alla fine tra rifiuti e gente che non ne vuole sapere, va a piombare nel dicastero più inutile del mondo, che è quello per l'attuazione del programma. A proposito di PDL, la notizia che avete ascoltato anche dai telegiornali è che il Presidente del Senato, Schifani, insomma se lo dice il Presidente del Senato, sostiene che bisogna annullare il più presto possibile l'elezione di Di Girolamo, il senatore del PDL in odore di 'ndrangheta, l'elezione dal Senato. La settimana prossima si deciderà, insomma non serviranno che cosa? Non serviranno i calci nel sedere che gli promette da nuova paladina, da nuova passionaria della destra, la Santanchè.
Sono garantista, ripeto, oggi leggo ciò che sui giornali, non ho letto quello
quindi
che c'è.
Leggi e per quindi, tutti, ma chiudiamo su questo
ma
tema.
Dire, ma uno così sa lei, io stessa, che lo prende a pedate nel sedere. Scusi, lo prenderei a pedate nel sedere e lo caccio fisicamente.
Perfetto, questa è una notizia.
Non ci sarà bisogno, forse. Questione centrali nucleari, non so se scherza oppure no, qualcuno l'ha preso sul serio, per esempio Nichi Vendola nel suo blog, nella sua pagina internet, che cosa ci ha ricordato? Che Luca Barbareschi, deputato del PDL che però fa anche tante altre cose, tra cui una trasmissione televisiva su La 7, ha detto delle cose sulle centrali nucleari, non tanto sulle centrali nucleari, ma sulle donne del sud. Farebbe bene il nucleare alle donne del sud che sono troppo basse. Barbareschi.
Le radiazioni effettivamente non fa molto bene, fa crescere.
Non lo so, infatti pensavo di... Adesso che...
No, io... Fare la vacanza con me, eh?
Ovviamente questa non è una trasmissione, ricordo a chi si è messo in contatto con noi questa sera, che non è una trasmissione didattica pro o contro le centrali termonucleari, non ce ne frega una mazza di cosa succederà. In realtà siamo qui per divertirci, ma se posso fare un'osservazione... Notavo che a te ha fatto bene, per esempio potremmo aprire delle centrali nel sud dell'Italia dove tendono a un'altezza fra l'1,60.
Dunque il nucleare farebbe bene alle regioni meridionali d'Italia perché sono basse le donne, tendono ad un'altezza inferiore, come dice Barbareschi, rispetto alle donne di altri paesi. Credo che scherzasse Barbareschi, anche se poi non si capisce mai in che ruolo rivesta, in quale se è nei panni del parlamentare, dello showman, dell'imprenditore, eccetera, eccetera. Ma a proposito di nucleare, qui assistiamo ad una cosa abbastanza ridicola che crollerà dopo le elezioni, cioè praticamente tutti i candidati alle regionali dicono no nel mio giardino, cioè no nella mia regione, perché abbiamo già dato in alcuni casi, in altri casi saremo autosufficienti. Ma che cosa significa l'autosufficienza? Non è che l'energia elettrica eccetera arriva solamente in quanto ci sono le centrali in una regione. Sentiamo la Polverini, per esempio, del Lazio, che è l'ultimo esempio di questa roba.
Il Lazio sta ultimando la riconversione della centrale con un nome difficilissimo di Torre Valdaliga Nord a carbone pulito e che sta utilizzando, come già detto lei, a scarsamento ridotto la centrale di Montalto di Castro. Se queste due centrali entrano a regime, il Lazio sarà autosufficiente, addirittura in grado di esportare energia. E quindi abbiamo detto che non c'è bisogno di installare nuove centrali nucleari.
Allora, per concludere, i due non si sopportano da un sacco di tempo, sto parlando di Rosi Bindi e di Roberto Formigoni. Ieri scintille a 8:30, per esempio sulla questione degli indagati, De Luca E poi anche Abelli, che non è indagato da quello che sembra, però la Bindi rimprovera: anche voi in Lombardia avete i vostri indagati, dunque non occupatevi di De Luca e di quello che facciamo noi in Campania. Poi si parla di indagati, in realtà De Luca è rinviato a giudizio, ma un piccolo dettaglio, sentite.
De Luca è candidato alla presidenza della regione ed è a posto con il nostro codice etico.
Ah, col vostro, ma non con quello della magistratura italiana. Ma è indagato ai sensi della giustizia.
Quale sarebbe?
Non so se voi avete un codice particolare come PD.
Ma non abbiamo un codice particolare. Guarda Formigoni.
Hai detto che è vostro col vostro
Formigoni, che vengano lezioni di pulizia delle liste, di pulizia della classe dirigente, di questione morale.
Ma De Luca è indagato o no? Rispondi
da voi,
a questo.
A noi in questo momento,
no?
Quando
l'avete
i nostri...
candidato o no?
Senti, Abelli
rispondi
e sua moglie sono indagati o no?
È non è candidato.
Abelli,
no.
Abelli no. È indagato
no.
O no?
No, Abelli non è indagato.
Non è indagato.
No.
Sai perfettamente che lo è. Sai perfettamente che lo è. Sai perfettamente che lo è.
No.
Guarda,
chi?
Su questo terreno...
Ma neanche per idea. De Luca è indagato, non Abelli.
Formigone, su
De Luca
terreno,
è indagato, non Abelli.
Su questo terreno i nostri esponenti, quando vengono raggiunti da un avviso da garanzia, si dimettono.
A meno che non siano candidati a presidenza Regione Campania.
I vostri
caso
candidati,
si
ha detto De Luca,
De Luca
che se viene rinviato al
no?
Giudizio.
Aspetti Formigoni.
Ha detto De
ho capito,
Luca
ma non risponde,
che
se, non risponde
ma come
la mia amica
adesso
Rossi.
Aspetta,
ma come
rispondere,
non ti rispondo?
Formigoni.
Ma se avete al governo ministri rinviati al giudizio per corruzione, ma di che cosa stai
e
parlando?
E chi sono questi? E chi
di
sono
che
questi?
Fitto, come
chi
si chiama?
Chi sono?
Fitto, è stato un tuo
farità,
collega,
è stato un tuo collega
di regione, sì o no?
Avevano richiesto
la
cosa.
È rinviato o no,
Rosi,
per corruzione
sei
a giudizio?
Male informata,
neghi
male
neghi l'evidenza?
Che tristezza, devo dirvi, questo duello a base di quello è indagato, quell'altro è rinviato a giudizio, il tuo è peggio, l'altro è meglio, eccetera, eccetera. Anche su Marrazzo addirittura, scintille, sentite.
Lo scandalo del Santa Rita... Non solo era bene che lo intercettassero i magistrati, ma che anche i pazienti conoscessero che cosa stava succedendo.
Anche lo scandalo di Marrazzo, anche lo scandalo di Marrazzo, Rosi Bindi, che forse è più grave, certamente.
Come ha ben visto,
perché non parli lo scandalo di Marrazzo, di Bassolino, di Vendola, di Loiero?
Di Marrazzo che non si è ricandidato, devo parlare di te che sei anche te indagato per le polveri sottili. Di che dobbiamo parlare?
Sì, perché per avere
di che cosa dobbiamo parlare? Dei tuoi assessori che sono in prigione, di che cosa dobbiamo parlare?
Bindi, onorevole
dei tuoi
Bindi,
assessori che sono in prigione, di che cosa dobbiamo parlare?
Riassuma
allora,
la sua compostezza. Nessun assessore mio è in galera, onorevole
adesso
Bindi.
Adesso no, quanto ci
non
sono
ho nessun
stati?
Assessore
un certo
in galera.
Prosperi, come si chiama?
Non
era
ho nessun
mio Prosperi,
assessore,
era
in galera.
Assessore della
Prosperini.
Mia giunta?
Prosperini, Prosperi. Secondo la Bindi, sui talk show, Christian De Sica.
A me la cosa che mi fa più schifo, sai qual è? E adesso sono le trasmissioni di informazione politica, perché quelle dovrebbero, io che sono ignorante, avrei bisogno di chiarimenti o almeno qualcuno che mi dicesse le cose vanno così, forse bisognerà fare così. Invece io vedo regime e opposizione che fanno a gara chi è più cattivo e a me mi fanno una confusione in testa, alla fine non capisco niente, vedo soltanto che sono cattivi, cattivi come i talk show, cattivi come i varietà. Quando mi vengono a me a dire ma come, tu dici le parolacce...
Ce l'avete sentito loro.
Ma se io dico vattene a fanculo è molto meglio dire io vattene a fanculo che tutte queste schifezze che mi fate vedere continuamente. Ma io non sono niente.
È un po' a ragione, però avete sentito, c'è stato un piccolo lapsus regime e opposizione da parte di De Sica.
Presidente, come sempre devo prendere atto della tua grande capacità di interpretare quelli che sono i sentimenti più autentici e i desideri degli italiani, che sentono il bisogno davvero oggi come ieri di essere al tuo fianco per sostenerti e per tutelare i valori in cui essi stessi credono. Ovviamente non posso che essere onorata della fiducia che ancora una volta hai riposto in me. Il mio impegno al tuo fianco è sempre stato massimo e così sarà anche questa volta per dare corpo a questa tua nuova grande iniziativa insieme ai colleghi e agli amici del Popolo della Libertà. Nello storico e glorioso percorso politico che ha accompagnato tutti questi anni il tuo cammino in Forza Italia, nel Popolo della Libertà e in tutte le organizzazioni parallele, si sono mobilitati in questi anni migliaia e migliaia di persone. Recependo di volta le tue indicazioni, organizzeremo questo esercito, come ben l'hai chiamato, su tutto il territorio nazionale, dal nord al sud, pronto a mobilitarsi. Opererò, come ben hai detto, in raccordo con il coordinamento nazionale, con il settore tesseramento.
Avete sentito il messaggio del generale Brambilla, il nuovo capo dell'esercito azzurro, cioè i promotori della libertà. Era il messaggio numero uno. A proposito di generali, si apprende da un'ultima ora che Gheddafi si è appellato alla Jihad contro la Svizzera, dunque la Libia contro la Svizzera, per la questione del referendum sulle moschee. Stavolta una roba seria, non quella che avete sentito prima, anche se era il messaggio, il comunicato numero uno del nuovo esercito della libertà. In questo caso c'è il comunicato di Gheddafi che vuole la Jihad contro la Svizzera per la questione del referendum sulle moschee. E andiamo a Bergamo da Stefano. Buonasera.
Io ho chiamato perché ho sentito, se ho capito bene all'inizio, un intervento in merito e cambiamo completamente tema rispetto a tutto quello che ho sentito fino adesso, sul voto degli italiani all'estero. Beh, io e sul fatto che gli italiani all'estero non pagherebbero le tasse. Vorrei fare una precisazione: io ad esempio sono un tipico italiano che lavora all'estero, io le tasse le pago, nel senso che pago i contributi per la pensione, e come tale ritengo che, come è un diritto, sia anche un dovere, che quello dei cittadini italiani che non risiedono sul territorio nazionale, di poter essere coinvolti poi quando nelle decisioni politiche. Poi quando si sentono certi toni, forse avrebbe voglia di non votare, però credo che non sia solo un diritto, è anche un dovere, quello di dover partecipare alla
Stefano, secondo me non c'è alcun diritto, io sono convinto di questo. Se uno risiede all'estero naturalmente da un tot di anni e soprattutto non è questione di residenza. I residenti all'estero potevano votare anche prima della legge del 2006, non è questione di residenza all'estero.
Lei ha detto che, per esempio, in altri paesi è una particolarità italiana, i cittadini americani votano all'estero.
Sì, ma votano nei propri, ma che questo non c'entra, però possono votare quando si trovano all'estero, perché comunque sono legati all'Italia, cioè hanno una residenza, un collegio di riferimento, eccetera. La legge del 2006 in Italia ha stravolto qualsiasi cosa, ha creato delle circoscrizioni estere, diminuendo il numero dei parlamentari, cioè senatori e deputati eletti in Italia. Cioè un certo numero di parlamentari cioè di senatori e di deputati, sono eletti in circoscrizioni estere. Questa è una cosa completamente diversa. Cioè si arriva al paradosso, all'assurdo, che uno che non ha nessun legame con l'Italia, ha avuto solamente un nonno e di origini italiane, riesce a ottenere il passaporto e può votare.
Beh, io ad esempio sono italiano che abito all'estero, perché lavoro per motivi per motivi di lavoro mi trovo all'estero. Io come tale ho un diritto e ritengo che poterlo esercitare, poi ovviamente ognuno è libero di pensarla come la vuole, però essendo un italiano e vedendo delle leggi che vengono, io poi pago in Italia verso per i contributi per la pensione, quindi se decidono, per esempio, un parlamento.
Stefano, guardi che lei poteva votare anche prima, cioè lei poteva votare anche prima.
Il problema è che a volte si generalizza quando si dice chi vive all'estero non paga le tasse.
No, vabbè, ma questo
è un po' generalizzato.
Sì, ho capito. Secondo me, in questa vicenda di Di Girolamo, la vicenda di Di Girolamo dimostra il fatto che la legge voluta da Tremaglia nel 2006 è stato un clamoroso flop. Un flop talmente clamoroso che i voti sono incontrollabili, è impossibile verificare come avviene il voto.
È un problema ovviamente anche di controllo quando vengono le forme di voto. Io ricevo regolarmente dal consolato nella giurisdizione dove io mi trovo l'invito a votare, mi mandano le schede, io le compilo e vengono inviate al consolato. Io ritengo di comportarmi correttamente, penso, mi auspico che gli altri miei cittadini facciano la stessa cosa. Se poi c'è qualcuno che ne abusa, come mi sembra di aver capito sia successo in Australia, allora queste sono cose su cui il governo italiano o le autorità dovrebbero investigare.
Va bene, grazie. Gianfranco da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo fare una considerazione sul discorso della selezione dei candidati a queste elezioni. Quelli indagati o quelli sotto inchiesta o quelli sotto giudizio, vabbè, si tratterà di stabilire in quale grado possano o non possano partecipare alle elezioni, questo sarà il corso che si farà. Però volevo fare una considerazione su tutte quelle categorie di persone che vengono considerate come persone di serie B, che possono essere le veline, l'estetista, oppure l'igienista, eccetera, eccetera. Secondo me è un'offesa a queste categorie, perché sono persone come le altre che hanno tutti i diritti di essere candidate. Sentivo Rosy Bindi che diceva tutto quello che Berlusconi tocca acquista in punti in politica. Io suggerirei a Rosy Bindi di farsi dare una toccatina anche lei da Berlusconi.
Vabbè, battutona di Gianfranco, però devo dire la verità, Gianfranco, che non capisco la differenza, quando uno è messo nel listino del presidente, tra la Minetti, che è un igienista dentale, non mentale, come ho ripetuto un paio di volte prima, e per esempio Maruska Piredda, ex hostess dell'Alitalia. Cioè, non può essere un percorso politico di un anno e mezzo dopo aver lasciato l'Alitalia, o di un anno all'interno di un partito per fare la differenza. Per cui i paracadutati ci sono da tutte le parti, cara Rosy Bindi, non ci sono solamente dalle parti di Berlusconi, ci sono da tutte le parti, perché quando si hanno i listini del presidente, dentro i listini del presidente chi ci va? Naturalmente poi sta alla sensibilità di ognuno metterci le persone preparate o meno preparate, però che differenza c'è tra una che faceva l'hostess all'Italia e una che faceva la soubrette in una trasmissione e poi è diventata igienista dentale? Non lo so, francamente non riesco a capirlo. Nicola da Padova.
Sì, buonasera Cruciani. Senta, niente, io stavo leggendo l'altro giorno il giornale e ho letto un articoletto molto piccolo che trattava di quanto è accaduto in Germania nel Parlamento della città regione di Amburgo, dove il presidente della regione, o meglio del consiglio regionale, si è dovuto dimettere semplicemente perché degli operai che stavano pulendo le strade nei dintorni della sua abitazione hanno pulito anche la vieta di casa sua. No, questa cosa mi ha fatto un po' riflettere.
Ma chi si è dimesso, mi scusi?
Si è dimesso, qui metto, il presidente del Parlamento della città regione di Amburgo in Germania. Cioè questo signore qui si è dimesso semplicemente perché degli operai che stavano pulendo le strade nei dintorni di casa sua hanno pulito anche il viottolo di casa sua, almeno
ho capito, va bene, allora?
No, dico, cioè
c'è la riflessione è che da noi non si dimette nessuno, invece in altri paesi.
Non lo so, in Italia è una cosa veramente incredibile. Cioè, abbiamo dei sottosegretari che sono, per carità, sempre alla legge, lo sappiamo, quello che dice la Costituzione, che non può essere considerato
colpevole,
sì. Esattamente, mi ha capito. Ma dico, qui se la gente si dimette perché degli operai gli hanno pulito il in
guardi,
Germania,
non riesco
e
a rispondere.
In Italia, dico, c'è gente che è
ho capito
accusata.
Il suo ragionamento, Nicola, ho capito, da noi in Italia la gente che è accusata di collusione con la camorra, invece in quel caso c'è una piccola magari scorrettezza dal punto di vista istituzionale, non so cosa è successo, perché francamente la notizia non l'ha letta, e in Germania si sono dimessi subito, ho capito benissimo. Fortuna da Bergamo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sono Fortunato.
Fortunato da Bergamo, non so perché mi hanno scritto Fortuna, infatti mi sembrava strano, ma Fortuna poteva essere anche il nome di una donna.
Sì. No, io ho sentito le dichiarazioni di Michela Vittoria Brambilla,
sì,
accompagnate da un simpatico violino.
Sì.
Probabilmente voleva indicare una sviolina, la cosiddetta sviolinata, perché in effetti
decisamente
si è trattato.
Sì.
Io sono un elettore di centrodestra e mi stupisco.
Ecco,
che
come vede questa come vede questa cosa dei promotori della libertà?
Male, molto male. E nel nostro paese non c'è bisogno di nessun esercito, nel nostro paese c'è bisogno di una politica industriale seria che salvaguardi le imprese, soprattutto le piccole e le medie imprese, quelli che sono a mio avviso la colonna portante del nostro paese. Poi vorremmo capire, mi aiuti lei a capire, ma questo esercito cosa è formato? Da pretoriani, da persone come Leonida? Non ho capito.
Guardi,
vuole
Fortuna
muovere la piazza? Non ho capito.
Non lo chieda a me, perché nelle indiscrezioni che si pubblicano sui giornali dovrebbe essere una sorta di predellino 2, un po' sottotono, però insomma una nuova rifondazione del PDL, una cosa di questo tipo. No, non lo so, guardi, Fortuna, francamente sono cose che mi lasciano
allibito. Mi aiuta a capire, in effetti, io che sono un elettore di centrodestra e nutro stima anche per il cavaliere Berlusconi, che ritengo una persona molto intelligente, ma in questi casi si lascia lusingare, non so, adulare. Non so,
ah no, pare che sia un'idea sua questa dei pretoriani della libertà, no, pretoriani, insomma, come si chiamano, promotori della libertà.
Ecco, promotori della libertà. Vabbè, la libertà c'è in Italia e godiamo della nostra libertà. Diciamo, no, che
non c'è bisogno di pretoriani.
Parola. Ogni tanto ci sono parole in libertà.
Ah, su questo non c'è dubbio. Ecco. Grazie, Fortunato.
Mi occupo di comunicazione.
Che ci vuole dire?
No, volevo dire che spesso si viola una regola aulica.
E quale sarebbe?
Di separare i fatti dalle opinioni.
Mm. Dunque, con chi ce l'ha?
No, non ce l'ho con chi questa regola non la segue. Devo dire che tanti suoi colleghi non la seguono, questa regola. E diciamo che siamo un paese anche di opinionisti, oltre che di navigatori.
Vabbè, ma insomma, non c'è niente di male a essere opinionisti, Fortunato. Adesso
no,
lo devo difendere.
Niente di male, però offendiamo l'intelligenza dei nostri lettori o dei nostri ascoltatori.
Naturalmente si dovrebbe essere opinionisti basandosi sui fatti.
Sui fatti, esatto.
Ho capito,
perché
uno di solito è opinionista quando si basa sui fatti.
La ragione, perché non ce ne possono essere due, immagino.
Ma insomma, su questo c'è da discutere. Grazie.
Prego, buonasera.
Grazie, Fortunato. A proposito del caso Di Girolamo, siamo con l'onorevole Marco Zacchera del PDL, che è anche sindaco di Verbania. Buonasera.
Buonasera a lei.
Senta, lei si è sempre occupato di questioni internazionali da un po' di tempo, no? E pare che si sia occupato anche delle liste degli italiani all'estero per il PDL nelle ultime elezioni. Esatto.
Di Alleanza Nazionale.
Di Alleanza Nazionale. Senta, poi ci rifletta intanto, le farò una domanda su questa storia dei pretoriani, come si chiamano, promotori della libertà. Va bene, dopo gliela farò questa domanda. Di Girolamo, quando l'ha conosciuto lei?
Quando l'ho conosciuto nell'imminenza della campagna elettorale, quando fu ipotizzato la sua candidatura.
Prima non lo conosceva?
Assolutamente no.
E com'è possibile uno diventa candidato, diciamo, del PDL, cioè anche un suo candidato, cioè un suo candidato, candidato del partito di cui lei fa parte, lei curava le liste degli italiani all'estero, senza che lei lo conoscesse?
Perché dovendo candidarsi all'estero, normalmente una persona le acquisisce man mano le conoscenze. L'avvocato Girolamo ha presentato il suo curriculum, aveva delle buone referenze nel suo curriculum, effettivamente risultava avvocato, iscritto all'albo, revisore dei conti, perito del tribunale, eccetera, con studi in giro per l'Europa, aveva espresso il desiderio di essere candidato, il seggio dove lui era candidato sembrava dover essere dato a un'altra persona, quindi era abbastanza scontata l'elezione, non c'era nessun motivo per non candidarlo. Ovviamente nessuno poteva minimamente immaginare che avesse questa retroscena che sta avendo poi in questi giorni, altrimenti non sarebbe stato candidato.
Certo, Zacchera, un attimo solo, però la interrompo, poi lei può aggiungere quello che vuole. Naturalmente, per carità, non è che lei doveva fare il finanziere né il PM indagare sul passato di Di Girolamo.
Siccome sono stati interrogati anche dai magistrati un anno e mezzo fa circa su queste vicende, detti allora ai magistrati tutta la documentazione che avevamo in possesso, e credo che anche il magistrato si è reso conto che eravamo perfettamente in buona fede. Tenga presente che la vicenda, per quanto si può dire, era legata alla sua famosa residenza.
Residenza all'epoca, no? Quando la interrogarono all'epoca, un anno e mezzo fa, si parlava solo della residenza oppure anche di queste altre storie?
Beh, questo lo va a chiedere al giudice.
Vabbè, si parlò anche di queste altre vicende,
questo
evidentemente.
Io quando il giudice mi dica che devo essere riservato, sono riservato.
Vabbè, comunque, lei dice abbiamo ricevuto il curriculum, e chi ve l'ha dato il curriculum di Di Girolamo?
Assolutamente non sono ricordato i risultati. Posso dire in tutta realtà.
Cioè, non se lo ricorda? Non se lo ricorda?
Non ci fu alcuna pressione da parte di nessuno per candidare Di Girolamo. Da parte di nessuno.
Vabbè, come arrivò dal cielo sto curriculum? Qualcuno l'ha mandato?
All'interno, cosa vuole dire? Ma lei tenga presente che io in quei giorni stavo presentando decine di liste con candidati di tutto il mondo. Non può pretendere che io ricordi chi portò quella candidatura. Probabilmente lo stesso Di Girolamo. Nel senso, voglio dire, non è stato minimamente una questione organizzata. Questo è il dato di fondo. Qui non ci sono degli sponsor politici particolari a mia conoscenza di Girolamo. Quindi, quindi è così.
Lei questo imprenditore che lei questo imprenditore come si chiama? Occubel, eccetera, non lo conosce lei?
Con questa candidatura andai nel suo studio, ricordo perfettamente, sì, nel suo studio ai Prati, che era un bello studio legale, gli chiesi se volesse candidarmi, non lo candidammo ma lo mettemmo tra virgolette in quelli potenziali, e poi quando si fate le varie liste conto appunto degli equilibri non solo tra i partiti, perché la lista era unica, sì, con pochi candidati, dovevano contemplare le esigenze della Lega, di Forza Italia, eccetera, ma soprattutto è stato, la gente riderà, ma questa persona è stata comunque candidata abbastanza per caso, in quanto nella costituzione delle liste bisogna tener conto anche delle esigenze geografiche.
E allora quale fu il caso?
Un candidato di quella parte d'Europa, del Belgio, era utile perché l'avevamo già per la Germania, l'avevamo già per la Svizzera, e quindi si è cercato di fare una specie di equilibrio territoriale.
Ma voi sulla residenza, per esempio, lui assicurò che era residente a Bruxelles e voi non l'avete controllato?
Guardi che essere residente adesso si fa a Bruxelles, benissimo. Il certificato presentato da Di Girolamo per la candidatura era assolutamente regolare. Praticamente non ho neanche visto, però nel fascicolo.
No, beh, certo, non è che non dovete essere voi poi a controllare. Non dovete essere voi a controllare poi la veridicità della residenza.
Il dato del consolato attestava che era residente un certo punto.
Però lei conosce, per esempio, questo Gennaro Mockbell? No, mai visto, mai conosciuto.
Mai sentito, né conosciuto, né ascoltato.
Dunque, lei ci sta dicendo sostanzialmente, per carità, noi le crediamo, che questa candidatura non era sponsorizzata da nessuno in particolare, non si ricorda nemmeno come arrivò praticamente questo curriculum.
Adesso, lei vuol giocare come arrivò, ripeto, non ricordo. Non ricordo nulla di particolare, mentre ricordo benissimo pressioni di vari gruppi, correnti, partiti, sì, per altri candidati, non associo Di Girolamo a nessuno, anche perché, ribadisco, in quella elezione al Senato sembrava già scontato chi fosse il candidato eletto, ovvero il senatore uscente, che difatti la senatrice uscente, anzi, che era capo...
Che era del PD? Del PD?
Di Forza Italia.
Ah, di Forza Italia, cioè dovete, comunque era scontata la vittoria di questa sera.
La candidatura capolista e la vittoria di un'altra persona.
Ho capito.
I candidati complementari non è che siamo...
Senta Zaccara, però al di là di queste vicende, per carità, io l'ho chiamata per cercare di capire come è uscito fuori questo nome secondo quella che è stata la sua esperienza, però al di là di questo non le pare che debba essere risolto una volta per tutte questa vicenda della legge dell'italiano all'estero?
Assolutamente sì. Tant'è vero che tutti i partiti da tempo volevano cambiarla, aggiungo, siccome mi sono sempre occupato...
E poi però nessuno l'ha fatto.
No, perché vede che non è informato. La legge è entrata in vigore nel 2006. Con l'elezione del 2006 ci furono dei grossi brogli elettorali.
Esatto.
Da tutti i livelli. Cito per esempio un broglio che è abbastanza generalizzato, il fatto che la gente porta i patronati e le schede e poi qualcuno le compila.
Esatto, benissimo.
Ma in generale un voto per corrispondenza in cui non puoi controllare chi effettivamente scrive è...
Poi si è pensato di cambiarla nel 2008, poi il Parlamento è stato sciolto, il Parlamento è stato sciolto e non l'avete fatto in tempo, è così?
Esatto, ci fu la candidatura.
Ma vede che sono informato.
Era la legge per cambiare il sistema elettorale a firma di tutti i partiti, compresa la mia per Alleanza Nazionale, era già in gestazione alla Commissione Esteri e alla Commissione Affari Costituzionali. Poi finì la legislatura, si dovette votare con il sistema vecchio.
Però io faccio una provocazione, poi chiudiamo. E la provocazione è questa: ma non è meglio, perché è incontrollabile il voto, queste circoscrizioni enormi, eccetera, non è meglio... Basta con questa storia degli eletti all'estero, tanto sono persone che non che senso ha? Non si potrebbe tornare come prima. Qual è il problema? Togliamo questi voti degli italiani all'estero. Perché uno che ha il nonno, ha avuto il nonno italiano e deve votare, e uno che magari è residente qui da...
No, qui sta sbagliando. Per votare uno deve essere cittadino italiano.
Cittadino, sì, poi... Sì, certo, però può chiedere il passaporto sulla base di una...
Sì,
no,
però questo è un discorso di legge della cittadinanza. La denuncia che io faccio pesante...
E qual è?
È che l'attuale sistema elettorale per le elezioni italiane nel mondo non può funzionare, perché si basa su un sistema di spedizione di liste postali, neppure per raccomandate, che possono rimandare in mano a chiunque, ma soprattutto i ritorni ai consolati delle persone che non sono rintracciabili, sono delle case.
Ma io sono proprio contrario all'idea che una circoscrizione come, ne so, l'Oceania possa esprimere un senatore o un deputato in Italia, capito? E questa è l'idea che mi pare assurda. Comunque,
io
dirò che i cittadini italiani all'estero hanno anche loro diritto di essere rappresentati. Le faccio presente che il governo di centrosinistra nel biennio 96-2008 sì. è stato in piedi con il senatore Pallaro.
Lo so, appunto, questo è un paradosso, no?
Con un solo voto al Senato.
Ma è clamoroso, mi scusi.
In circostanze molto strane e discutibili,
sì.
come successe esattamente.
Ma questa è una conferma di quello che dico io, però. Che
anche quello che dico io, perché tutte le persone di buon senso e oneste che si occupano di questo, dal primo giorno, dopo aver assistito all'esperienza del 2006, dicono che bisogna cambiare la legge elettorale. Speriamo che questa legislatura
si faccia. Un'ultimissima cosa, in 30 secondi, lei ha capito che sono questi promotori della libertà? Io non l'ho capito.
Siamo in due. Mi sembra un gruppo di amici.
Che sono un gruppo paramilitare? Che cos'è?
Ma in campagna elettorale, auguri anche a loro.
Le camicie azzurre, che è? Cioè, come lo identificherebbe lei? Esistono?
I simpatizzanti per Silvio Berlusconi in campagna elettorale, che in campagna elettorale devono dargli un aiuto. Come si fanno gli aiuti di Tizio di Caio Sempronio, questo gruppo è. Ma direi che voglio dire.
Non mi pare che lei ci conti molto su questi promotori. Non mi pare che lei ci conti molto su questi.
Migliori auguri, sperando che siano utili per Silvio Berlusconi e per i suoi supporter. Tutto è utile per raccogliere dei voti se sono sistemi democratici, puliti.
Vabbè, non mi faccia diplomatico adesso, ho capito tutto.
No, non essere diplomatico, mi occupo di esteri, su, dai, no. Diplomazia. Ho fatto tanti anni della Commissione Esteri della Camera.
Grazie, buona serata.
Buona serata. Lei.
Eccoci qui, andiamo ai titoli del TG5.
Schifani, il Senato riveda l'elezione di Di Girolamo, 80 indagati nell'inchiesta riciclaggio. Scaglia, ex Di Fasto e in arrivo Regina Celi. Scaiola, più moralità senza destabilizzare il sistema. Task Force al lavoro per arginare l'onda nera che dal Po avanza verso l'Adriatico. Video girato all'interno della Lombarda Petroli, dove qualcuno ha manomesso i rubinetti. Dopo 6 giorni di ricerche, ritrovato in un lago vicino a Ravenna il corpo della paracadutista scomparsa. Il peso dell'attrezzatura potrebbe averla trascinata sul fondo. Orrore al parco acquatico di SeaWorld in Florida. Prima dello show l'orca uccide la sua addestratrice, l'animale già coinvolto in un'altra tragedia. Già più di 1 milione le prenotazioni online per l'ostensione della Sacra Sindone dal 10 aprile a Torino. Il richiamo del misterioso lino stasera a terra. Colore, selleria, accessori e carrozzeria. Ogni Ferrari che esce da Maranello è un pezzo unico, fatta a misura del proprietario.
TG1.
Verso il mare l'onda nera del Lambro si rafforza ipotesi dolosa. Una mano esperta ha scaricato il petrolio nelle fogne. Schifani, rivedere elezione di Girolamo, Scaiola, attenti a non destabilizzare sistema, D'Alema, via mele marcio, pagheremo tutti. Inchiesta sul riciclaggio, 80 gli indagati, stanotte il rientro di Scaglia dalle Antille, Telecom rinvia approvazione bilancio. Riforma della sanità, Obama in TV con democratici e repubblicani, compromesso al ribasso, non convince opposizione. Orrore al cimitero di Poggio Reale a Napoli, centinaia di resti abbandonati in un deposito tra la sporcizia. Aggredita e uccisa dalla sua orca durante lo show, niente da fare per un'addestratrice del parco di Orlando in Florida.
Eccoci qui alle 20:03, andiamo anche con la 7 stasera, va, interagione della 7, i titoli.
Il presidente del Senato Schifani chiede di annullare l'elezione di Nicola Di Girolamo, accusato nell'inchiesta sul maxi riciclaggio di essere il referente dell''Ndrangheta. In volo verso l'Italia l'ex numero uno di Fastweb, Scaglia, su cui pende una richiesta d'arresto. Attesa per la sentenza della Cassazione su David Mills, l'avvocato inglese condannato per corruzione in atti giudiziari a favore di Silvio Berlusconi. Il procuratore generale chiede di annullare la sentenza per prescrizione, pur confermando la colpevolezza di Mills. Obama riprende la battaglia per la riforma della sanità, vertice in diretta TV con i leader democratici e repubblicani. Nessuna guerra ideologica, ammonisce il presidente, la riforma serve a tutti, ma i repubblicani lo gelano e chiedono di ripartire da zero con una nuova bozza. Desiderio, passione e sessualità, tutte al femminile nell'amante inglese della regista Catherine Corsini. La storia del folle amore tra una donna sposata dell'alta borghesia e un operaio. Arriva.
Va bene, 800 24 00 24, Enrico da Genova, buonasera.
Buonasera, salve. Sulla faccenda della Santanchè.
Sì, prego.
Volevo portare un elemento che avevo letto su Prima Comunicazione, una rivista che parla
sì,
di media.
Sì, sì.
Che a novembre... Visi, Bilia,
sì,
che è la concessionaria di pubblicità di Santanchè, di cui lei è presidente, anche proprietaria,
sì,
cioè quelle concessionarie di pubblicità, quelle che vendono gli spazi pubblicitari sui giornali, giusto?
Sì, non solo sui giornali, comunque in generale, sì, sono concessionarie di pubblicità.
Che lei è già libero, eccetera, ha acquisito la pubblicità del giornale.
Sì, è così.
Prima c'era la Mondadori pubblicità, quindi gli incassi di Mondadori pubblicità rimanevano a Mondadori, e adesso invece, vabbè, la data visibile ce l'avrà lei, magari anche più brava. E quindi così, mi pare un elemento importante perché...
Lei dice è tutto collegato questo ritorno, ritorno all'ovile di Berlusconi della Santanchè. Sì, guardi, è un qualcosa che è stato scritto nei giorni scorsi, lei ha fatto bene a ricordarlo, è certamente un elemento di questa vicenda della Santanchè, anche se insomma, gli affari è vero che spesso si intrecciano con la politica, ma possono anche in alcuni casi essere cose distinte dalla politica. Cioè non mi stupirei se magari... poi la pubblicità del giornale tra qualche tempo andasse a qualcun altro, insomma non so quanto queste cose poi siano alla fine così legate, però insomma è possibile che siano avvenute, diciamo, in maniera contestuale. Grazie. Luca, provincia di Padova. Luca, mi sente?
Sì, mi sente?
La sento, dica pure.
Sì, la provocazione era per quale motivo dovrei andare a votare, appunto per le regionali nel Veneto, nel senso che l'ultima volta che andai favorevole al centrodestra, però anche lui, diciamo, non ha avuto secondo me il coraggio, insomma, di dare un cambiamento, di dare un taglio ai rami secchi in sostanza.
Ma chi, Galan?
Parliamo del Popolo e delle Libertà in generale, in sostanza. Ecco.
Che significa dare un taglio ai rami secchi, Luca?
Ma nel senso che cioè noi cittadini, uno vuole un cambiamento, vorrebbe magari una scaletta di priorità, vorrebbe che comunque qualcosa realmente cambiasse. Invece qua, diciamo, tante parole come tutte queste...
Vabbè, lei non è soddisfatto degli ultimi anni di governo regionale del centrodestra, ho capito.
No, diciamo ha fatto una buona... No, parliamo più a livello, diciamo...
Beh, Luca, ma insomma, è soddisfatto o non è soddisfatto? Altrimenti di chi stiamo parlando?
Diciamo, può andare bene, però non è una direzione... Cioè, è lenta. Comunque è un'agonia destinata comunque a dare degli strascici dove ci porteranno nessuna parte.
Va bene, però Luca, abbia pazienza. Io adesso non so perché lei ci abbia chiamato. Per dire che lei è molto incerto su cosa andare a votare?
No, nel senso che ormai ho capito, destra o sinistra...
Non cambia nulla, non cambia
destra,
niente.
No, destra statica, destra non cambia nulla lentamente, la sinistra statica, il centro va bene quando c'è il ballottaggio, no? Ecco, questo è il teatrino, diciamo.
Non ho capito nulla, grazie. Simone, provincia di Lucca.
Buonasera Cruciani, vorrei fare un esempio molto semplice, molto facile da prendere. Le faccio un esempio, una maestra di asilo che viene indagata per pedofilia, viene sospesa immediatamente dalla propria attività lavorativa perché è incompatibile, no?
Sì.
Rispetto all'indagine che viene svolta. È chiaro che è un reato importante questo, però diciamo politico che gestisce soldi pubblici, indagato per concussione e corruzione. Che facciamo? Lo sospendiamo? No, non lo sospendiamo.
Guardi, Simone, molti ascoltatori mi fanno questo esempio, ma sono due cose che non possono essere paragonate, perché il ruolo del politico in Italia non è un ruolo, diciamo, permanente, poi magari lo è anche diventato nel corso degli anni, perché i politici italiani sono piuttosto longevi. Però, insomma, di per sé non è un impiegato dello Stato, cioè non è che sia un dipendente a tempo indeterminato, cosa che invece è, per esempio... la persona che lei prima ci diceva, cioè dire il maestro di scuola. Dunque sono due cose completamente diverse, proprio come dire, le norme che regolano il lavoro pubblico sono una cosa, le norme che regolano i parlamentari sono altre.
Sbagliando.
No, non mi sto sbagliando,
sta sbagliando
è così.
Sta sbagliando assolutamente.
Allora mi sto sbagliando.
Sta sbagliando assolutamente. Tanto è vero che allora permettiamo ancora persone come Dell'Utri condannate in primo grado.
Appunto, lo vede che sono diverse le norme?
Maneggiare i nomi,
ma lo vede che sono diverse le norme?
No, perché c'è un'impunità.
Ma non c'entra niente, le norme sono diverse perché la decadenza, perché
c'è un'impunità.
Ma che lasciamo per questo è un giudizio politico che lei dà e può assicurare che sia così, non lo so, questo è quello che pensa lei, io non la penso così. Però detto questo, sono due cose completamente diverse. Due cose totalmente diverse, il modo in cui sono regolati i rapporti e dunque anche la possibilità di essere sospesi eccetera per quello che riguarda un dipendente pubblico, un impiegato, e quello che riguarda un politico, sono due percorsi diversi. Secondo lei dovrebbero essere uguali, non lo so, questo mi sta dicendo?
E certo, perché
benissimo.
Certo, io l'ho visto, la corruzione e la concussione che c'è, permettiamo allora fino alla sentenza di Cassazione di maneggiare i nostri soldi a una persona indagato, rinviata a giudizio, condannato in primo grado per concussione e corruzione? Cosa aspettiamo la Cassazione? 15 anni? Cosa aspettiamo? Non lo so, continuiamo ad andare avanti così, se le sembra una cosa corretta questa.
Va bene, grazie.
A me mi sembra che stia andando a rotoli completamente il nostro.
D'accordo, italiano. D'accordo, grazie Simone. Eccoci, 20 e 12, 800 24 0024, andiamo in provincia di Milano, Luca.
Buonasera, sono Cruciani, la ringrazio tanto per la compagnia che mi fa durante i viaggi. Allora, io volevo intervenire sull'intervento che ha fatto, purtroppo non ho capito che ruolo ricopra nella regione Lazio, la persona che ha detto non ci serve l'energia nucleare perché noi soddisfiamo i nostri bisogni e siamo a posto così.
Beh, guardi, il ruolo che ricopre è quello di candidato del PDL alla presidenza della regione, insomma, si tratta della signora Polverini.
Purtroppo, dico del PDL, sono elettore di destra e lo dico purtroppo, perché due cose. Primo, vorrei far sottoscrivere a tutti i candidati, giustamente come dice lei, nessuno vuole il nucleare nel proprio giardino. Vorrei far sottoscrivere a tutti in campagna elettorale che non ci saranno centrali nucleari nella propria regione. Poi quando dovranno esserci, perché sarà una legge dello Stato che indicherà dove saranno le centrali nucleari, la persona che ha firmato che non ci saranno centrali nucleari e le ha nella propria regione dovrà dimettersi, in teoria. Questa è la cosa meno importante. L'altra, da elettore leghista, ma non voglio fare il solito elettore leghista, però io dopo che ho sentito quella cosa vorrei dire al dottor Formigoni di dire: guardi, io in Lombardia produco tutti i soldi che mi servono per la Lombardia, basta.
Ma anche Formigoni mi sembra abbia detto una cosa, non dico contro il nucleare, ma di questo genere, o no?
Se fa comodo il federalismo in tutto per l'energia, perché non si vuole la centrale nucleare, allora si faccia il federalismo e in Lombardia i soldi ce li gestiamo noi, non va niente fuori dalla Lombardia.
Vabbè, ma questo è un altro discorso.
Così come l'energia prodotta in Lazio resta in Lazio.
Sì, ho capito, siccome non si possono fare questi discorsi, allora è meglio mettersi in testa che è vero che c'è la campagna elettorale, è vero che bisogna essere populisti, anche se poi non so se questo tema sia così popolare, cioè dire no al nucleare porta voti, non lo so. E comunque è chiaro che quando il governo deciderà queste situazioni andranno riviste, queste prese di posizione dovranno essere in qualche modo concordate, soprattutto se il governo è di un certo colore e alcune regioni pure. Grazie. Noi Lombardia perché autosufficiente, questa fu la frase di Formigoni pochi giorni fa, il 10 febbraio. Dante da Roma. Dante, buonasera, dica.
Buonasera. Niente, io come ho detto prima, non so se poi gliel'hanno detto, io sono uno dei fondatori del movimento di Forza Italia.
Sì, va bene.
Nel 1994.
Sì.
Da qualche parte c'ho la tessera che era serie 5008.
Ma se la conservi quella tessera, che è un reperto storico assoluto?
Scusi, la sentivo un po' male.
No, dico, la conservi quella tessera perché è un reperto storico?
No, da qualche
storico. Parte
ce l'ho, la conservo, anche se dico che io sono 15 anni che non vado più a votare.
Vabbè, e dunque da quando è che non va a votare? Ha votato solo nel 94?
È stata una scelta perché allora, quando sono stato contattato da un amico, mi ha detto: vogliamo fare un nuovo modo di fare politica, vogliamo cambiare tutto, e a questo punto mi ha convinto a iscrivermi. Poi però nel momento in cui diciamo c'era da fondare il partito abbiamo avuto delle divergenze di opinione, io quindi mi sono tirato indietro. E oggi di Forza Italia penso che sia, non lo so, non concepisco un partito così, ma oggi anche la politica è tutta distante dai cittadini, almeno per quanto mi riguarda. Poi so che ha fatto anche scienze politiche, sono andato pure io, poi ho studiato un po' ma non ho finito. La politica la intendo in un altro modo e penso che a queste elezioni ci sarà un'astensione spaventosa.
Io non credo, Dante, perché ogni volta si dice che i cittadini sono distanti, l'astensione, poi In realtà non è così. Va bene, grazie, grazie, grazie. Allora, reato prescritto, c'è la vicenda Mills. Siamo qui alle 20.18, 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Francesco da Napoli, buonasera.
Buonasera. Dica. Senta, volevo intervenire sul problema degli italiani all'estero che per il voto.
Sì.
Io ero un emigrato e sono figlio di emigrati. Ho vissuto 14 anni negli Stati Uniti.
Sì.
Nei 14 anni in cui ho vissuto negli Stati Uniti, le assicuro che era veramente difficile tenersi informati e ancora più difficile cercare di capire che cos'era la vita politica italiana. Ragion per cui la mia opinione, se me la consente, è quella che se un cittadino italiano che paga le tasse in Italia e che è residente in Italia è temporaneamente domiciliato all'estero, ha il diritto di votare. Ma se un cittadino italiano, solamente perché c'è il passaporto, e risiede all'estero, risiede, non domicilio, risiede all'estero, sì, paga le tasse all'estero, e al di là del suo grado di comprensione della vita politica italiana, io non penso che abbia il diritto di votare, perché altrimenti si creano delle situazioni per cui molti giornali li chiamano brogli, molti giornali li chiamano cose, io li chiamo proprio imbrogli elettorali che si fanno, e sinceramente noi di imbrogli penso che non abbiamo.
No, ma lei ha detto una cosa corretta, Francesco. Quando lei si trovava negli Stati Uniti, poteva votare formalmente?
Era
residente all'estero, no?
Io ero residente all'estero.
E dunque non poteva votare?
No.
E invece?
Mi sembra di ricordare che non potevo votare, se mi ricordo bene. Mi sembra di ricordare che non potevo votare.
Sì, no, ma lì ci vorrebbe anche una... Bisognerebbe agire anche sulla questione dei tempi. Se uno, dopo 5 anni, uno perde il diritto di voto, diciamo, in Italia... Se è residente da più di 5 anni, in quei 5 anni, se vuole, uno può tornare in Italia a votare. Adesso invece basta essere residente da un'altra parte, avere il passaporto italiano e si può votare. Però si può votare in quel caso per i senatori argentini, per avere un parlamentare dall'Oceania, eccetera, eccetera. 20 e 20, 800 24 0024, dove andiamo? Giorgio da Verona.
Pronto?
Giorgio, buonasera Giorgio, dica.
Buonasera, riprendo il discorso che ha appena fatto l'amico,
sì,
di Napoli. È vero quasi tutto quello che ha detto. Io sono stato in Brasile, nel Rio Grande del Sul, e le posso dire che la legge elettorale per l'elezione dei parlamentari delle circoscrizioni estero è una, mi scusi il termine, cazzata, un imbroglio. È un imbroglio tremendo per il fatto che uno non paga le tasse là e io eleggo qualcuno, cioè non paga le tasse in Italia, è qualcuno che va a decidere anche sulle tasse che io devo pagare e per tutto quello che c'è. Ma me l'imbroglio è anche perché veramente, come è stato anche accennato, la raccolta dei voti è un imbroglio. Cioè, il circolo che so dei calabresi a Porto Alegre raccoglieva le lettere e lei capisce che
le compilava.
Il circolo, allora, visto che io sono veneto, il circolo dei veneti o dei trevigiani piuttosto che questo raccoglievano e facevano. Cioè, vi rendete conto di cosa vuol dire?
Noi ci rendiamo conto?
Mandiamo parlamentari, senatori, deputati a decidere il futuro di chi, come me, adesso è qui in Italia e paga le tasse, cioè da gente che ha la residenza all'estero, paga le tasse se le paga all'estero, tutto questo. Ma di più, diceva l'amico di Napoli che non si poteva votare, balle, perché se io sono italiano e
sì,
sono momentaneamente residente all'estero, io comunque... ogni cittadino italiano ha un comune di iscrizione.
Esatto, sì.
E quindi io potevo votare
tornando in Italia,
votavo a Verona ed eleggevo i deputati che si presentavano
a Verona, certo.
Di Verona, che scherziamo, ma no, che mandiamo della gente che non sa neanche da che parte comincia. E in più la prima cosa che hanno imparato è stata quella di truffare. Guardi, destra e sinistra uguale.
No, adesso generalizza così.
La sinistra, le dico di più, la sinistra,
sì,
usava i circoli, i patronati,
sì,
i sindacati e faceva le stesse cose nella raccolta delle firme in consolato per,
sì,
presentare i candidati e poi nei voti.
Guardi Giorgio, secondo l'onorevole Zacchera prima, che è uno che si è occupato di queste cose, bisognerebbe solamente riformare il sistema di voto, cioè probabilmente pensa al fatto che uno non deve votare per corrispondenza al consolato, ma deve andare fisicamente al consolato a votare, che ridurrebbe di molto i brogli naturalmente, ma resterebbe intatto il principio, cioè che una serie di persone all'estero votano un parlamentare eletto poi in Oceania e non in Italia. Vabbè, questo è un discorso un po' tecnico, grazie di questo intervento. Siamo in collegamento con Maurizio Lipilini, coordinatore provinciale dell'Italia dei Valori alla Spezia. Buonasera.
Salve, buonasera.
Come sta?
Bene, benissimo.
Senta questa voce.
Io con il mio lavoro mi sono sempre spostata, del resto sono figlia di padre sardo, madre veneta, sono nata a Udine, ho vissuto a Roma, ho vissuto a Milano, cioè non credo che il problema sia un discorso di territorialità. È stata associata la mia figura a quella di una velina, ecco, vi state sbagliando. Io ho la fortuna di far parte finalmente di un partito politico che ha voglia di valorizzare le donne.
La voce di Maruska Piredda, ex hostess dell'Italia, che devo dire però, caro Lipilini, nessuno ha accostato una velina, perché chi ha fatto questo paragone?
Nessuno
ha fatto questo paragone. Certo, voi siete stati un po'... ci siete andati giù un po' duro, oltre che penalizzati, poi insomma vi siete anche arrabbiati, no? Perché lei doveva essere nel listino di Burlando al posto della Piredda ed è stato escluso. Ma da chi è stato escluso?
Ma io direi che il problema non è tanto la mia esclusione o la scelta della Piredda.
No, però mi dica una cosa, adesso sì. Poi mi spiega, ma è vero che lei è stato escluso? Sì, insomma,
ma diciamo che non sono stato prescelto. Che è l'osservazione più intelligente, perché parliamo di un territorio come la Liguria, e come lei ben sa, i candidati alle elezioni regionali devono essere, io dico, obbligatoriamente del territorio, per conoscere le problematiche economiche e politiche del territorio.
Beh, per forza, sì.
E io sulla Piredda non ho niente, io non la conosco nemmeno, sono in fotografia, una bella ragazza sicuramente, ma il fatto che lei vanti di aver viaggiato molto non credo che sia un requisito essenziale in politica. Io credo che lei debba conoscere il territorio e viverlo, conoscerlo da anni e vivere le problematiche del territorio tipiche di quel territorio.
Altrimenti uno si può presentare, però cercare di prendere i voti, non avere...
Sì, si mette in lista, io sono bravo, ho viaggiato molto, ti metti in lista, corri, cammini come gli altri, se ti votano hai vinto. Il listino diciamo che è un valore aggiunto per il presidente, il candidato presidente.
Ma non sarebbe meglio toglierlo sto listino in campagna?
Io sono per toglierlo, non ha senso.
Pure la Piredda, però insomma.
No, non ha senso il listino, è fuori tempo. Io direi che il territorio ha bisogno di figure politiche rappresentative del territorio.
Senta, ma chi l'ha detta la frase che ho letto l'altro giorno sul Corriere della Sera, forse ieri? È una società fondata, uno di voi dell'Italia dei Valori l'ha detta. Mi
no, l'hanno attribuita a me quella frase.
È una società fondata sulla gnocca e così fin dai tempi di Troia. Vabbè, ma l'ha detta lei, ma non c'è niente di male, va bene.
No, ma io posso anche dire che una chiacchierata fatta con Alessandra Costante del secolo XIX di Genova.
Sì.
In realtà poi lei ha estrapolato, come spesso accade, una frase che non ha niente di straordinario. In realtà potrei, al di là della questione sulla Piredda, confermare che in effetti oggi le donne cominciano ad avere un ruolo predominante rispetto agli uomini, ma non tanto perché si appartengono al sesso femminile, quanto perché vengono sempre riservate delle quote particolari. E io credo che molte donne non condividano questo modo di valutarle, anzi sono molte le donne che pretendono di essere considerate, ma per il loro impegno, per il loro valore.
Certo, ma senta, secondo lei nella vicenda Piredda che cosa ha prevalso? Il fatto che sia una bella ragazza, il suo rapporto, per carità, il suo rapporto con Di Pietro, che non è un rapporto, insomma, abbiamo capito, di che stiamo parlando? Perché viene candidata in quel listino? Perché proprio lei? Qual è la ratio?
Ma io credo che di imputare questa scelta al fatto, io così al congresso a Roma a cui ho assistito, il presidente Di Pietro avesse detto che parlavasi di rappresentare le quote rosa, ma che avesse una particolare preferenza per le donne candidate al Parlamento Europeo, e quindi
le trombate al Parlamento Europeo, quelle trombate
diciamo che ha voluto ricompensarle in un certo modo. Mi piace leggerla in questa maniera, niente di più, insomma.
Vabbè, questa è la lettura diciamo buona. Invece la lettura cattiva qual è?
No, la lettura cattiva è volere a tutti i modi inserire nelle liste o nelle presenze dei consigli regionali delle donne, perché il partito in realtà...
E non delle belle donne,
no,
per forza.
No, delle donne, se belle ancora meglio chiaramente, però delle donne, perché il partito in realtà, che da poco è passato la movimento a partito, non è molto frequentato da donne, sinceramente. Le donne che fanno politica oggi sono ancora poche, si cerca in ogni modo di coinvolgerle, di inserirle, ma in realtà vuoi per il tipo di vita, vuoi per gli impegni familiari.
Senta, però c'è un sacco di gente, è vero che c'è un sacco di gente arrabbiata per questa cosa anche lì?
No, è il criterio, non tanto per la Piredda, la Maruska, che sicuramente un giorno poi avrò modo di conoscerla, sono certo che è giovane, è una ragazza squisita, una signora squisita, è il criterio che non va, non si può calare dall'alto, proprio noi dell'Italia dei Valori, parliamo di trasparenza, di territorio. A Roma l'abbiamo detto mille volte che bisogna radicarsi nel territorio, il Presidente l'ha riconfermato, poi non può poi cambiare le carte in tavola così. Quando poi si passa dalle parole ai fatti, ahimè, il Presidente Di Pietro è venuto meno agli impegni presi.
E lei si candida nella lista o no?
No, io sono uno assieme ai tre candidati, eravamo candidati.
Nella lista normale dell'Italia dei Valori, cioè, dove bisogna sgobbare e prendere...
Io ero capolista provincia della Spezia.
Dunque, lei deve prendere i voti, allora?
No, aspetti, in tre ci siamo ritirati.
Ah, vi siete ritirati per questa vicenda qua?
Esatto, per il modo che ha adottato. Non ha consultato nessuno, l'ha imposta dall'alto... Siccome noi poi siamo quelli che sul territorio ci viviamo e camminiamo, diciamo quelli che portano i voti, insieme al processo ci siamo ritirati.
Vabbè, fate perdere un sacco di voti in questo modo.
Io spero di no, spero di no. Spero di no, il partito sta in crescita, sicuramente ci saranno altri a portare i voti. Il nostro contributo ci sentiamo questa volta di portarlo in modo differente.
Vabbè, candidandoci. Grazie. Eccoci qui, 2034 800 24 00 24 per chiamarci. Raffaele da Cuneo, buonasera.
Signora Cruciani, la chiamo in merito allo spezzone che ha mandato di 8,5 di ieri.
Sì.
Mi chiedevo questo, ma ci si può dividere su tutto, sulle opinioni, anche sui numeri che vanno interpretati, no? Però sul fatto che Fitto sia o meno rinviato giudizio, che il candidato del PD... e che il candidato del PD in campagna sia o meno stato condannato, non bisognerebbe trovare una quadra, cioè è possibile che non si possa capire, un utente medio, un telespettatore medio possa capire questa cosa. Io mi dico, è giusto che ci sia una par condicio tra chi si candida, ma non dovrebbe esserci anche una par condicio tra gli elettori, cioè tutti avere almeno la possibilità di capire le cose che sono dati oggettivi. Ecco, io mi dico, mia nonna come fa a sapere se Fitto in effetti è stato rinviato giudizio o meno? Io perlomeno posso andare su internet, informarmi e poi almeno acquisire questo dato obiettivo.
Sì, Raffaele, certamente lei ha ragione, però a parte che queste cose cambiano continuamente, diciamo, la situazione giudiziaria delle persone coinvolte in un'inchiesta si può modificare, per cui tra l'altro c'era un errore in quella discussione tra Formigoni e Labindi, perché in realtà De Luca è rinviato a giudizio due volte, addirittura da quello che è stato scritto sul Fatto qualche giorno fa c'è una sentenza di primo grado, anche se credo in odore o già prescritta, però come vede, insomma, sono cose molto intricate, per cui mettersi a litigare su quello è prescritto, quell'altro è indagato, poi tra l'altro Labindi si è preso una querela da parte dell'assessore Abelli, che è un assessore importante della regione Lombardia o ex assessore, adesso non ricordo, perché appunto gli ha dato dell'indagato, e poi non si ricordava nemmeno come si chiamava Prosperini, ma l'ha chiamato Prosperi. Accapigliarsi per queste cose qua mi sembra francamente un po' ridicolo, no?
Ma in questo caso però non è anche il ruolo del giornalista mettere un minimo di chiarezza, cioè dire guardate che Fitto è rinviato giudizio, guardate che De Luca, oppure no, oppure esula dai...
Ma no, ma si figuri, De Luca è rinviato a giudizio, però come vede prima sapevamo solamente che era rinviato a giudizio due volte, poi è spuntato fuori il fatto che c'è stata una condanna in primo grado però forse prescritta. Sa, i passaggi giudiziari sono talmente complicati spesso che non è facile avere un quadro completo. La ringrazio. Michele da Roma.
Buonasera.
Dica.
Senti, vorrei solamente informare questo. Vorrei che ci fosse un servizio pubblico, molto probabilmente perché la radio sua può fare, e che, ad esempio, l'altro giorno ho accompagnato mio figlio per un contributo che mi pare che tutte le volte il ministro Scaiolo o qualcuno dice, vanno in televisione e dicono che hanno fatto per le donne coppie, per i giovani che fanno i figli, e roba del genere, gli danno i contributi e così via. Mio figlio è andato a Mediolan per un contributo di 5.000 euro che lo Stato doveva dare perché gli è nato un figlio l'anno scorso, a dicembre, e nella banca ha detto guarda che sì, è vero, sul sito del Ministero c'è questa cosa, ma noi non sappiamo niente. Siamo andati in un'altra banca e è sempre indicato nel sito del Ministero e ci hanno detto che non sanno niente, a fino ad oggi.
Sì, Michele, cioè, però io francamente
è
no.
È possibile che questi signori continuino a dire le stronzate in televisione?
Sì, Michele, io però non so che tipo di contributo suo figlio stava cercando, credo i soldi che sono stati promessi per le giovani coppie con figli, non so se ne abbia i requisiti. Non so come si presentano le domande, perché io queste domande non le faccio. Credo che queste cose sicuramente incontrano sempre dei problemi burocratici assolutamente ridicoli, però non le so dare una risposta. Lei dice fanno gli annunci e poi quando uno va in banca nessuno sa nulla. Probabilmente ci può stare anche questa cosa qui, che gli annunci fatti dal governo, addirittura in questo caso le leggi o non so che cosa, prima di entrare in vigore, di mettersi in moto un meccanismo, passi un po' di tempo. Però francamente non so di cosa sta parlando. Eugenio dall'Aquila.
Buonasera, dottor.
Buonasera, dica.
Mi avete richiamato. Volevo dirle una cosa molto grave, perché noi siamo logicamente dei terremotati e siamo usciti da questa città ormai da 10 mesi.
Sì.
E cerchiamo di rintracciare il presidente Berlusconi, il quale ha fatto costruire solo case per 12.500 persone a fronte di 45.000 sfollati. Adesso vorremmo invitare il presidente a fare un incontro al centro storico, dove noi abbiamo ormai fatto dei comparti dei cittadini, dei proprietari. Quindi vediamo il Presidente del Consiglio affinché domenica prossima, visto che un giornale che fa capo alla famiglia del Presidente, cioè Il Giornale, oggi mi cita come ex 68ino che ha voluto arringare le folle per portare al centro storico, dico delle bugie, il dottor Villa, che è il giornalista del quale non so se è venuto ad Aquila. Io vorrei che appunto che il Presidente e i giornalisti venissero al centro storico.
No, ho letto io, Eugenio, mi scusi se la trattengo ancora, ho letto oggi un articolo del giornale in cui vengono citate delle persone che sarebbero, diciamo, i sobillatori, secondo la cronaca del giornale.
Non parliamo di sobillatori, io sono un cittadino
Io non ho detto che lei è un sobillatore, ho letto questa cosa qui sul giornale.
No, mi dispiace che l'informazione molte volte viene travisata. Noi non stiamo chiedendo né contro Berlusconi né contro Bertolaso. Nessuno domenica scorsa ha detto qualcosa, anzi noi abbiamo detto qualcosa al sindaco della nostra città. Quindi a questo punto mi dispiace che il giornalista e l'informazione sia deviata, perché noi non siamo né contro Berlusconi né contro Bertolaso né contro il presidente della regione né contro il sindaco. Noi vogliamo che vengano ricostruite quello che ci aveva promesso il Presidente del Consiglio. Noi stiamo attivandoci per domenica prossima una manifestazione affinché possiamo dimostrare che l'Aquila non è stato fatto nulla per quanto riguarda la ricostruzione.
La ricostruzione del centro storico. Però Eugenio, ma questa qua non è una cosa che non si sa, cioè non viene tenuto nascosto che il centro storico dell'Aquila è rimasto così com'è dopo il terremoto, abbia pazienza, cioè questa qua è una cosa abbastanza nota agli italiani, cioè che la scelta del governo, mi scusi un attimo, che la scelta del governo è stata quella giusta, sbagliata, non lo so, la scelta del governo è stata...
Ma noi non critichiamo, noi vogliamo solo che venga
ricostruita. No, ho capito Eugenio, sto dicendo semplicemente che non è vero che gli italiani non sanno, gli italiani sanno benissimo che la scelta del governo, ripeto, giusto o sbagliata che sia, è stata quella di costruire le new towns, cioè di costruire delle abitazioni nuove, piuttosto che mettersi a ricostruire subito quelle terremotate, soprattutto quelle del centro storico. Non è una cosa che gli italiani sconoscono, è una cosa che gli italiani sanno benissimo.
Come dire, è successo un fatto grave. Sul sito del PDL sono arrivati centinaia di migliaia forse di messaggi nei quali si dice: ma cosa vogliono questi aquilani? Noi non stiamo chiedendo nulla di più di quello che è stato fatto nelle Marche, nell'Umbria, nell'Irpinia e nel Friuli. Noi stiamo chiedendo che vengano ricostruite le case, perché non ci hanno avvertito che c'era un terremoto e che i terremoti non si possono sicuramente prevedere, ma si poteva mettere in sicurezza le case, perché noi viviamo in una situazione drammatica, perché avevano
questo fa parte però, come dire, delle responsabilità sulla costruzione, del modo in cui le case sono state costruite, ci sono delle indagini eccetera.
La cosa che più mi ha...
Ma lei è Eugenio Carlomagno, allora?
Io sono Eugenio Carlomagno,
che è il direttore dell'Accademia di Belle Arti, che oggi un attimo solo, Carlomagno, oggi l'articolista del giornale Gabriele Villa chiama l'accalorato presidente del comitato di mobilitazione. Lei è l'accalorato presidente del comitato di mobilitazione?
Sono una persona moderata, tranquilla, ho un passato che viene dai Verdi, forse da 40 anni che io milito in
cioè non è un ex 68ino come scrive Villa qua.
Io ho fatto l'università a Roma e facevo purtroppo il 68 e oggi ho l'età che si può anagraficamente dimostrare, perché purtroppo sono passati gli anni.
Cioè, l'ha fatto sto 68 o no? Ma non è che sia una, non che sia un delitto.
No, ma è mio onore di aver fatto il 68. Cioè, il 68 non è stato tutto negativo, tant'è vero che molti di noi del 68 oggi ricoprono delle cariche.
Allora, io leggo dal giornale. Pensate che cosa è riuscito a dire l'altro giorno, galvanizzato galvanizzato da tanta partecipazione di popolo alla protesta che l'ha riportato di colpo a bei tempi andati. Vabbè, questo qua è un giudizio sul suo passato, diciamo. Che se tutto non fosse rimasto fermo per quasi un anno, queste sarebbero le sue parole, oggi il 25% degli abitanti del centro potrebbero essere a casa propria. Bastava decidere subito cosa fare, non recintare e basta. Bastava affrontare il centro pezzetto per pezzetto, individuare le case da abbattere e quelle da ristrutturare. Ci sono abitazioni del tutto agibili e altre che lo sarebbero con piccoli lavori che in questi mesi potevano essere eseguiti. Insomma, questa era la filosofia che andava applicata, secondo lei?
Io non ho osato di più, perché l'architetto Cervellati e molti altri studiosi hanno stimato che sicuramente non il 25%, ma il 45-55%.
Poi non mi sembra una cosa così rivoluzionaria quella che ha detto, non mi pare una cosa barricadera, insomma.
Io ringrazio anche il terrorista Villa, che comunque mi ha citato, e su questo punto possiamo oggi avviare un dibattito, tant'è vero che oggi in città c'è stata una riunione con diversi architetti, diversi strutturisti, che hanno detto che forse il 50% delle case sono agibili.
Vabbè, allora, messa al di là di questo, case agibili o non agibili, questi sono i tecnici a decidere, e poi c'è una strategia complessiva che evidentemente prevede prima la costruzione delle case nuove e poi la ristrutturazione del centro storico nei tempi che verranno, e quello ve la vedete voi col governo e con gli enti. Però voglio dire una cosa, è vero o no, come oggi fa capire il giornale, che ci sono delle persone che sobillano gli aquilani contro il governo?
No, guardi, il problema è questo, è successo una cosa molto semplice. Noi abbiamo avuto la protezione civile per 10 mesi e devo dire, dobbiamo dare atto che la protezione civile ha fatto il suo compito. Adesso se ci sono delle indagini su Bertolaso, forse a noi cittadini non ci interessa.
Vabbè, questo è un altro discorso.
È un altro discorso, quindi abbiamo una correttezza sostanziale nei confronti sia del governo sia della...
Però quando voi dite, quando voi dite che bastava poco per restituire le case perché servivano piccoli interventi, è una critica forte a quello che è stato fatto o no?
No, non è una critica, è stato indirizzato in maniera errata la ricostruzione.
Dunque state dicendo che la ricostruzione è sbagliata.
No, non è
ma stata... per carità, non dico che non si può dire, però.
No, ma io le faccio presente, lei adesso è inutile che cito i quartieri nei quali, perché nessuno li potrà conoscere, sono gli aquilani. Ma ci sono dei quartieri interi quartieri,
sì,
nel centro dell'Aquila, che sono case agibili.
Secondo lei, ma non è per cattiveria non vi fanno andare in quelle case?
No, è successo che c'è stata una disattenzione totale, che hanno recintato la città e per 10 mesi ci hanno impedito di entrare.
Ho capito, ma per quale motivo? Per incompetenza? Per cattiveria?
Non c'è malafede, per inerzia. Perché loro hanno deciso che comunque si doveva chiudere la città perché era pericolosa.
Non è una cosa da poco, però anche se ci sono degli interi quartieri agibili e accanto ci sono quartieri che possono crollare da un momento all'altro.
No, però guardi, i quartieri agibili sono distanti da quelli che possono crollare. È successo che infatti hanno recintato.
Ho capito, ma il fatto che abbiano recintato e abbiano cioè chiuso tutto, come dice lei, io ci credo a questo, perché insomma ce lo raccontano anche, ce lo racconta un sacco di gente, lo so, io non sono stato all'Aquila, però me lo racconta un sacco di gente. Non è una misura di precauzione corretta, giusta? Non lo so, me lo domando, no?
No, le dico semplicemente che i quartieri agibili sono distanti dal dove ci sono i crolli, forse 1 chilometro. Allora, che cosa è successo? Che loro in maniera molto... ma credo anche preventiva, ma non critichiamo questa cosa, perché inizialmente era giusto ed è stato doveroso chiudere la città in questo modo, non c'è dubbio.
E allora cosa criticate voi?
No, critichiamo che dopo 10 mesi ci sono 4 milioni di tonnellate di macerie ancora dentro la città.
Vabbè, questo è un altro discorso però, che riguarda la ricostruzione del centro storico. Lei dice troppa lentezza.
Ma la lentezza, sì, più che lentezza sono 10 mesi, abbiamo messo in loco solo 13.000 abitanti su 65.000. Lo sa noi dove siamo? Siamo ormai dispersi nei paesi d'intorno, dove come me, io vivo a 15 km dall'Aquila perché ho affittato una casa da maggio, perché non avevo...
Però mi sta dicendo dunque che quello che viene sbandierato come un miracolo, lei sta dicendo solamente 13.000 su 65.000 sono nelle case nuove?
Sì, su 13.250.
Eccoci, 800 24 00 24, siamo con Eugenio dall'Aquila che ci ha chiamato, ed è Eugenio Carlomagno, direttore dell'Accademia di Belle Arti, che è rimasto anche colpito dall'articolo che è stato scritto questa mattina sul giornale, dove viene presentato come una sorta di barricadero, sobillatore contro il governo degli aquilani. Però vabbè, insomma, abbiamo chiarito questo aspetto, Eugenio. Io voglio capire, lei dice 13.000 su 65.000.
Abbiamo fatto una critica più al sindaco forse che a Berlusconi, e detto questo, ma io voglio ripetere,
ma 13.000 su 65.000 non è che tutti i 65.000 sono rimasti con la casa distrutta, eh?
No, guardi, allora noi non siamo riusciti in 10 mesi a rifar rientrare le persone che avevano le case con una A e B, cioè significa dove ci sono pochissimi danni e nessun danno. Queste persone non sono riuscite perché non ci sono state le ordinanze tali da poter permettere a queste persone di poter ricostruirsi la propria casa, in quanto erano complicate. E anche perché ci sono dei professionisti che hanno accaparrato, ma guardi, io sono molto...
Hanno accaparrato che cosa?
Hanno accaparrato centinaia e centinaia di progetti e non riescono a farli. Allora, vogliamo mettere un...
Che vuol dire hanno accaparrato centinaia e centinaia di progetti?
Allora, ci sono 100 condomini?
Sì.
Lei
il comune ha dato lavori a delle ditte per fare questi 100 condomini, solo allora, che sono troppi questi condomini?
Le ditte, allora una ditta... che ha dei progettisti, 100 condomini, per farli ci vogliono forse 10 anni, perché invece devono fare in modo che ci siano delle ordinanze, che l'ingegnere o l'architetto che prende un condominio o prende una struttura deve avere un limite, cioè quando sono 2 mesi, entro 2 mesi, se non l'ha fatto, decade l'incarico.
Questa però è roba che riguarda il sindaco, non il governo.
Ma io non sto, infatti la mia critica non è dettata dal sindaco, oppure verso Berlusconi o verso Bertolaso. Io ripeto semplicemente che forse queste 13.000 persone sono dentro le case, diciamo grazie a chi l'ha fatte. Questo è fondamentale. Non stiamo parlando perché
tanto
13.000 persone sono dentro. Chi ha avuto la fortuna, come me, come altri, di trovare in affitto a casa fuori l'Aquila, prima di andare e non stare 7 mesi nelle tende, siamo stati fortunati.
Chi lo paga l'affitto?
Adesso devo dire, in alcuni casi lo paghiamo noi, in alcuni casi si cerca di forse pagarli il comune, lo paga il comune, ma tutto questo è ancora una cosa molto vaga. Credo che si vada a regime ed è possibile fare il comune, ma noi abbiamo avuto sulla costa, abbiamo avuto 35.000 persone che costavano 50 euro al giorno.
Sì, io so, questo...
Allora, vabbè, questo non lo voglio dire, però io porto un esempio, noi vogliamo fare una cosa, io non sono né un sobbiratore, sono una persona molto moderata, tranquilla. Dirigo la struttura da 18 anni, oggi mi ha fatto anche piacere sentirmi diverso da quello che realmente sono quando mi ha detto sobillatore, però tutto questo non è solo che, e forse ringrazio anche il giornalista che ha messo fuori questo
vabbè, ho capito, allora
noi vogliamo invitare, io personalmente con il mio comitato, da noi abbiamo un comitato che si chiama Comitato Centro Storico.
Vabbè, faccia la richiesta alla Presidenza del Consiglio, vedrà che Berlusconi risponderà.
No, il giornalista però ha detto sono contro Berlusconi e contro Bertolaso, non è vero.
Vabbè, ho capito. Eugenio, grazie.
La ringrazio dello spazio.
Grazie a lei, Antonio da Napoli, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io telefonavo per il caso Mills, mi ponevo...
Sì.
Semplicemente questa domanda, non mi pare di aver capito che in effetti non sia stato contestato il reato, cioè il reato esiste, soltanto che essendo le leggi italiane quelle che sono, c'è una prescrizione ed è giusto che i giudici l'abbiano insomma applicata, ma il reato non rimane.
Sì, adesso bisognerà aspettare le motivazioni, però è come dice lei.
Quindi praticamente noi sappiamo...
Scusi un attimo, Antonio, la sentenza della Corte d'Appello di Milano che condannava Mills a 4 anni è stata annullata, cioè Mills non è colpevole, è innocente, non so come dire, insomma, la sentenza è stata annullata.
Sì, è stata annullata, ma non è stato dichiarato innocente.
Sì, ho capito, ma c'è la prescrizione, e dunque non c'è né una sentenza di condanna, poi su queste cose si può giocare facilmente, Antonio, c'è chi dirà è colpevole lo stesso, però... c'è invece chi dirà no, è prescritto, allora non si può dire nemmeno che è colpevole, come al solito.
Mi spiego, questo voglio dire, non altro, quindi rimango stravito. Poi volevo dire una cosa a volo, se è possibile.
Prego.
In merito al terremoto, ma non dell'Aquila, io sono napoletano, quindi c'è stato a un suo tempo un terremoto a Napoli. La città era in condizione sicuramente migliore di quanto non fosse, che non sia oggi l'Aquila, però praticamente le macerie, l'unica cosa che fu fatta positiva, vennero rimosse per tempo, delle e le case puntellate e fatte abitare dagli abitanti, forse perché eravamo troppi, non lo so, però questo fatto all'epoca fu fatto. Quindi mi meraviglio che all'Aquila abbiano fatto niente di questo.
Perché il centro storico è una cosa un po' più delicata. La ringrazio. Comunque, nella requisitoria del procuratore generale della Cassazione, Ciani, ci sono queste parole: non vi sono i presupposti per il proscioglimento nel merito di Mills. Poi però aggiunge: non c'è dubbio che il momento consumativo della corruzione di Mills da parte di Berlusconi e del gruppo erogatore di Bernasconi, scusate, del gruppo erogatore dei $600,000 si verifica l'11 novembre del 99, quando Mills cede il non in una data successiva, cioè il 29 febbraio del 2000. Stefano da Milano, buonasera.
Buonasera, dottore. Io volevo semplicemente fare, e ogni telefonata mi conferma questo dubbio, cioè una differenza tra le garanzie e il garantismo. Allora, il garantismo è una pratica che può anche essere fastidiosa e a volte seccante, però le garanzie nascono per un motivo molto semplice, anche ricordo la storia che spesso si viene a chiamare dell'antifascismo in Italia. Insomma, se uno ti accusa, il tuo vicino, il mio vicino mi accusa di essere la cosa più, secondo me, infame, un pedofilo, io non posso essere un pedofilo per forza, e quindi perché è indagato giustamente dall'autorità giudiziaria che ha raccolto la denuncia, non più perché è indagato in attesa nelle indagini eccetera, non più né eleggibile né considerabile come persona accettabile dalla società. È un'accusa, ci sono delle indagini, esistono delle garanzie. Dopodiché adesso sentivo che anche quando la stessa magistratura cambia, magistratura di altro grado ovviamente, cambia la condanna di primo grado, non va più neanche bene, allora non va bene più neanche tutta la magistratura. Cioè la magistratura va bene solo se condanna, se accusa. Cioè non riesco a capire questa cosa.
Vabbè, in questo caso diciamo è una sentenza della Cassazione che interviene sulla prescrizione, cioè non interviene poi nel merito, che sembrerebbe confermato. Però certo, sulle parole poi del procuratore generale e sulla motivazione ci saranno come al solito un sacco di speculazioni politiche. Devo chiudere. Francesco da Matera, Alfredo da Roma, ci sentiamo domani 18:30. Ciao.